chiedo, che cosa farà svegliare le masse? Che cosa farà reagire le masse? Sarà un bisogno di sicurezza, sarà certezza o disperazione, sarà presa di coscienza dell'unica soluzione, o sarà la diffusa comprensione che è la fine di un'epoca che si vive senza futuro, una paura pratica di vivere senza più speranza, o il terrore tangibile, innegabile, irresistibile, che si stia lentamente azzerando il livello di vita, o la paura che sia. E allora mi chiedo quando e come e per quale ragione e da che condizione ed in che condizione potranno svegliarsi le masse, potranno reagire le masse. Quale sarà il richiamo delle masse? Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, siete su RBN, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Lunedì 30 marzo, sono le 19.01, siamo in diretta da Roma e con me al canto della civetta c'è Barone. Barone, buonasera, sei?
Buonasera a tutti voi, eccoci, siamo pronti.
Siamo pronti, pronti, nati pronti siamo. Allora, Barone, oggi grandissimo argomento, è entrata la primavera, siamo sempre chiaramente rinchiusi nelle nostre case causa epidemia, pandemia di Covid-19, però parliamo di qualcosa di assolutamente attinente.
Sì, sì, parliamo di qualcosa assolutamente attinente alla primavera e attinente anche a questa novella pestilenza che stiamo subendo in questi giorni, questa pestilenza e questa quarantena che ci costringe nelle proprie case.
Certo. Siamo un po' tutti manzoniani in questo periodo.
Sì, 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 sì.
Ho visto che addirittura c'è gente che si è sposata da sola, tipo Renzo e Lucia, no? Sono scappati per sposarsi da soli. Ma non ve sposate, vabbè. Allora, Barone, dai, entriamo nel vivo della cosa, dai.
Allora, se per voi va bene, io inizierei proprio con la lettura. Sì, capisco che sia diciamo, poco radiofonico leggere in diretta, però proprio l'argomento che andiamo a trattare necessita un pochettino di esprimere quello che è il mito.
Certo.
Credo che il migliore modo di farlo sia prenderlo proprio da quello che, da come l'ho descritto video nei fatti.
Beh, insomma, il maestro, perfetto. Vai, Barone.
Va bene, iniziamo, va bene. Allora, la figlia di Cerere, seguita dalle sue abituali compagne, errava a piedi nudi per i prati alle Cari. Al fondo d'una tenebrosa valle v'è un luogo irrorato da copiosi spruzzi di un torrente che cade dall'alto. V'erano lì sotto tanti colori quanti ne ha la natura, e la terra splendeva variopinta di ogni specie di fiori. La figlia, al vederla, esclamò: «Venite, compagne, che con me ritornate a casa con il grembo pieno di fiori». La tenue preda alletta quegli animi verginali, e per lo zero della raccolta non sembrò la fatica. L'una colma canestri di flessibile vimine, l'altra riempie il grembo, un'altra ancora le pieghe allentate della vesta. Questa coglie calendole, quella si invaghisce delle viole, quell'altra taglia con unghia la sommità dei papaveri. Tu queste, Giacinto, trattieni, quelle altre tu attardi, amaranto. Alcune amano il timo, altre la casa e il melitolo. Si colsero moltissime rose, ma vi sono anche fiori senza nome. Ella coglie tenui crochi e bianchi gigli. A poco, per l'ansia di cogliere di più, si allontana, e per mala sorte nessuna compagna seguì la padrona. Il fratello di suo padre la vede, e nell'atto stesso di vederla la rapisce veloce, e sul dorso dei foschi cavalli la porta nel suo regno. Ella gridava: «Ahi, carissima madre, sono rapita!» e aveva con le sue mani tracciato la veste sul seno. Si apre intanto la via per dire, infatti i cavalli, inavezzi alla luce del giorno, la sopportano a stento. Ma il cotaneo suolo delle compagne colme di fiori chiama, Persefone, vieni ai libri che ti abbiamo portato. Poiché invocata non risponde, riempiono i monti di grida e con mani angosciate colpiscono i loro petti nudi. A quel coro di lamenti Cerere sbigottisce e appena giunta Enna e trafelata chiede, me sventurata, dov'è mia figlia? Corre forsennata, come si suole narrare che facciano le trace menadi con chiome sciolte, come la vacca muggisce per il vitello strappato dalle mammelle e va cercando il frutto del suo ventre per tutta la selva. Così la dea non frena i gemiti e corre, ha perdifiato, cominciando Enna proprio dalle due campagne. A poca distanza da lì si imbatte nelle orme d'un piede d'una fanciulla e vede il suolo calcato da un peso all'enoto. Quello sarebbe forse stato l'ultimo giorno del suo errare, se scrofe non avessero confuso calpestandole le orme che trovava. Già con la sua corsa oltrepassava lentini il fiume Amenano e le due rive aci sempre coperte d'erba. E a vicenda ora chiamava Persefone, ora figlia, chiama e fa risuonare con alterno grido entrambi i nomi, ma Persefone non ode Cerere, la figlia sua madre. In alterno vuoto entrambi i nomi periscono. Se si fosse imbattuta in un pastore o in un cono, una sola sarebbe stata la sua domanda. Passò per di qua una fanciulla, ormai tutte le cose sono senza colore, hanno tutto uno stesso colore. Tutto è avvolto nelle tenebre, ormai i cani vegliano in silenzio. Ora sentiamo qualche pezzo.
Sì.
Erra anche nel cielo e parla con le costellazioni che mai non si tuffano, nei frutti del mare e sono vicini al gelido polo, e disse, stelle parassie, giacché tutto potete conoscere, poiché mai vi lasciaste sommergere dalle acque marine, svelate alla madre infelice la sorte della figlia Persefone. A lei risponde Elise con queste parole, la notte è priva di colpa, consulta il sole che tutti vede gli eventi del giorno, sulla sorte della fanciulla vita, la dea si rivolge al sole che risponde, affinché tu non ti affanni vanamente, quella che cerchi sposa al fratello di Giove, regna nel terzo regno. Dolendosi a lungo tra sé la dea così parla altonante e aveva nel volto profondi segni di dolore. Se ricordi da chi sia nata Proserpina, ella dovrebbe avere almeno la metà delle tue cure. Dopo aver corso il mondo mi è nota soltanto l'offesa dell'evento, il rapitore si gode il premio del misfatto, ma né Persefone merita un marito Cratone, né noi dovevamo prepararle un genere in questo modo. Se già avesse vinto, che cosa prigioniera avrei fatto, sofferto più grave di quel che soffro ora che tu governi il cielo. Ma il rapitore resta impunito, anche questo sopporterò in vendicata, purché mi renda la figlia e riscatti ai suoi atti precedenti con i nuovi. Quasi finito,
Sì, no, ma ci mancherebbe, insomma. Cioè, siamo tutti in attesa.
Ok. Giove cerca di addolcirla, scusa l'evento con l'amore e dice, egli non è per noi genero da vergognare. Io la mia regge nel cielo, un altro ha il suo potere le acque, un altro il vuoto caos. Ma se per caso il tuo animo non può essere consolato e la tua unica volontà è rompere quel vincolo coniugale, tenteremo anche questo, purché ella sia rimasta digiuna, altrimenti sarà per sempre sposo allo sposo infernale. Il dio portatore del caduceo al suo comando prende le ali, vola nel Tartaro, torna più veloce della speranza e riferisce ciò che di certo ha veduto. La rapita ha rotto il digiuno con tre chicchi che la melagrana racchiude dentro la sua elastica corteccia. Mesta la madre si dolse come se fosse stata strappata in quel momento, e a stento, dopo lungo indugio, si riebbe e disse: ormai il cielo non è più abitabile da me, tu ordina che io sia accolta nella valle Tenaria. E vi sarebbe discesa se Giove non le avesse promesso che Proserpina sarebbe stata 3 mesi e tre mesi in cielo. Allora infine Cerere rasserenò l'animo e il volto pose intorno alla sua chioma corone di pieghe, e i campi, prima sterili, produssero larga messe, e a stento le aie contennero i mucchi di grano. Il bianco si addice a Cerere, nelle sue feste abiti bianchi, ora nessuno indossi lane di colore luttuoso. Bene, questo è il mito di Proserpina.
Sì, bellissimo.
Credo che adesso avremo bisogno di una pausa musicale.
Adesso abbiamo bisogno chiaramente, però poi insomma andrai a spiegare un po' quello che hai letto e che ci hai raccontato. Allora adesso sentiamo Santa Luce dei Macelli e poi torniamo subito da voi. Eccoci tornati, il canto della civetta su RBN in compagnia di Francesca Romana, Barone ed il mito della primavera. Allora, Barone, prima che tu cominci a spiegare, chiaramente ci chiedono il pezzo da dove l'hai preso, quindi dici il libro che tu ci hai appena letto, ce lo dici qual è? Così.
Sì, I Fasti di Ovidio.
Perfetto, I Fasti di Ovidio. Ricordiamo agli amici chiaramente che sono a Roma che possono avvalersi della nostra libreria Testa di Ferro, che sta consegnando anche in questo momento di quarantena insomma dove deve consegnare, quindi insomma basta contattare i ragazzi e saranno gentilissimi, vi procureranno il testo. Allora salutiamo Michela che ci scrive da Maccarese, che ci sta ascoltando, e poi ti passo la parola, Barone, così ci racconti un po' di questo mito.
Va bene, sì, salutiamo Michela, salutiamo i nostri ascoltatori. Quest'oggi abbiamo scelto il mito di Proserpina, come dicevi anche tu, come preannunciavi agli ascoltatori, è un mito afferente la primavera. Un mito afferente a primavera e i protagonisti in questo caso sono Proserpina come figlia di Cerere.
Sì, anche detta Persefone, cioè questo doppio.
Esatto, Persefone nel mito greco.
Nel mito greco.
Sì, per i greci sappiamo che insomma ci sono delle trasposizioni,
certo,
di nomi. Persefone per i greci, per i latini era Proserpina.
Proserpina.
Sì. E Cerere è la dea madre, la dea della natura, la madre per eccellenza, quella che dona abbondanza nelle mesi, fa in modo che appunto i campi siano fertili,
i raccolti siano buoni, che ci sia fertilità, esatto. Insomma, è la dea della insomma del nutrimento anche per i romani, no? Colei che provvedeva al nutrimento del popolo romano.
Assolutamente sì. E Cerere come protagonista appunto si trova a cercare la figlia rapita da chi? In questo mito che abbiamo letto da Ovidio non viene mai nominato, ma è Ade, è il
certo.
Dio dei
il rapitore, è un po', diciamo, no? È il rapitore che si invaghisce di Persefone, di Proserpina, e la rapisce.
E la rapisce, sì. Nel mito greco un po' più strutturato, in realtà meno poetico certamente di come l'ha riportato Ovidio,
assolutamente.
Però viene citato il fatto che Ade in realtà abbia un patto con Giove, cioè lui non è che la rapisce così come per un invaghimento istantaneo come fa intendere Ovidio, ma in realtà si era già invaghito di Persefone, appunto, di Proserpina, e chiede a Giove la sua mano, chiede il permesso a Giove di sposarla, la chiede in sposa, ma sapendo Giove, Zeus in quel caso, che Cerere non avrebbe certamente preso bene questa notizia, fa un escamotage, adotta la sua nota diplomazia e dice ad Ade: guarda, non ti do il consenso di sposarla come non te lo nego neanche. E quindi Ade si sente legittimato nel rapimento della fanciulla, certo, della dea. Sì, questo è il fattaccio, diciamo. Il rapimento è comunque chiaro, avviene un rapimento da un momento appunto, no, di gioia, di spensieratezza, di primavera assoluta, queste fanciulle che raccolgono i fiori.
Sì, un'immagine molto femminile, quasi bucolica, no? Sì. Le ragazze che sono insieme e raccolgono appunto fiori.
Assolutamente sì, e in questo momento ne approfitta della loro distrazione, ne approfitta proprio Ade e rapisce la fanciulla e la porta negli inferi. E quello che è chiaro poi è la disperazione della madre nel cercare la figlia, in questa ricerca, in questa disperazione la cerca ovunque, in ogni angolo della terra, in ogni la bellissima descrizione di Ovidio la considerano tutti i nostri ascoltatori siciliani, perché descrive tutte le terre della Sicilia dove poi si svolge la maggior parte della ricerca della figlia, dove c'è la ricerca della figlia, ma poi effettivamente la cerca in ogni angolo, sia in mare che in terra che in cielo.
Beh, diciamo che una mamma è sempre una mamma, sia essa dea o umana, impazzisce quando insomma gli viene portato via un figlio, questo è chiaro.
E gli effetti di questa ricerca si notano subito agli uomini o alla terra, no? Gli effetti di questa disperazione, certo, di Cerere, appunto, le messi e la terra assumono tutto un colore tenebroso, cioè non c'è più fertilità, le terre sono incolte e non danno alcun frutto, e quindi si soffre la fame, c'è un po' la disperazione, ecco il momento.
Certo,
ecco
è un paesaggio sterile, un paesaggio quasi che sembra morto.
Sì. Un paesaggio morto, c'è una tristezza profonda, c'è la fame, c'è la disperazione. Ecco, questo è anche un po' vettino, no? Quello che andrebbe introspettato, cioè la primavera affonda negli inferi, la voglia di vivere, la spensieratezza, la giovinezza affonda negli inferi, viene reclusa, no? Sì. Siamo anche al momento che stiamo vivendo.
Certo.
E
perché nonostante è entrata la primavera, quindi nonostante è entrata la primavera e sarebbe un momento di esplosione anche per noi che l'abbiamo aspettata dopo l'autunno e l'inverno, invece ci troviamo anche noi in una primavera un po' particolare.
Assolutamente sì, assolutamente. Stiamo aspettando appunto che Proserpina riesca fuori no? da questi inferi, ma ne parleremo a breve, ne parleremo fra poco dopo un piccolo stacco musicale. Credo che lascerei i nostri ascoltatori in questa riflessione.
Sì, bene, così, un po' di suspense. Allora torniamo subito da voi.
Sulla strada sono i figli della Luma che ora impugnano la spada. Nessuno potrà fermare la nostra avanzata. Samurai d'Occidente con l'onore nel sangue. Il grido di guerra sveglia spiriti dormienti tra le lande. La regione verso la vittoria delle sue battaglie. Impenetrabile come la falange. L'elsa nella mano splende all'alba. Lo scudo difende il tuo compagno spalla a spalla. La calma muta in rabbia nel tumulto a sangue e sabbia. Come folgore di Odino che discende dal Valhalla. Cantami o musa le storie dei sette mari, oltre le colonne d'Ercole e i mondi sconfinati. Narrami dell'Ade, degli eroi immortali e dell'ira funesta scagliata sui nostri avversari. Siamo i figli della Luna, non la progenie di Adamo. Lo spirito pagano che definite peccato. Siamo tempesta, l'ira funesta di chi ha lottato. Tremerà la terra solo nel nostro urlato. Figli della Luna, non la progenie di Adamo. Lo spirito pagano che definite peccato. Siamo tempesta, l'ira funesta di chi ha lottato. Tremerà la terra solo nel nostro urlato. Destini incrociati e temprati come spade, il sapore stu-
Be sure to register your copy of Sam at W...
Tornati, eccoci tornati, abbiamo sentito un bel pezzo dei Taurus e adesso continuiamo a parlare con Barone appunto del mito di Proserpina. Eccoci Barone, ci sei?
Ci sono qui, eccoci. Sì. Stavamo parlando appunto della scomparsa, del rapimento di Proserpina e della ricerca di sua madre, della ricerca di Cerere, della figlia perduta, sì. Della figlia scomparsa.
Quindi questa mamma disperata in realtà non muove nulla contro Ade, cioè lei si limita soltanto a far sparire quella gioia visibile sulla terra in realtà.
Sì, in realtà lei è completamente inconsapevole di dove sia la figlia, poi nella sua ricerca alla fine riesce, no, anche Ovidio riporta che lei consultando il sole, consultando Apollo, riesce a capire che, quale sia stato il destino di Proserpina. E quindi poi si rivolge direttamente al sommo, a Giove, e appunto gli chiede spiegazioni, che cosa è successo, e Giove nella sua saggezza gli risponde sì, è stata rapita Proserpina, ma in realtà il suo destino non è poi così, diciamo, malevolo, lei ha comunque sposato un re.
Certo.
Cioè è un re del terzo regno, un re degli inferi, ma è comunque un re, è un certo. Mio fratello. Sono tre regni, no? Ovidio nella sua poesia li elenca in maniera sublime, cioè il regno dei cieli, quello del mare, dove dei cieli della terra, dove è presente Giove, quello del mare, dove è presente Poseidon, Poseidone, e quello appunto degli inferi, dove il re è Ade.
Certo.
Ecco, in questa pari dignità lui dice, va bene, nonostante poi Cerere diceva bene, allora se lei deve rimanere figlia, cioè sposa a questo re, io allora continuerò nel non fornire frutti alla terra.
Certo.
Dietro questa minaccia così gravosa, Giove un pochettino tentenna e dichiara a Persefone, a Cerere, va bene, se faremo anche quest'atto sacrilego, cioè non annulleremo il matrimonio, ma soltanto a patto che lei non abbia ingerito nulla, perché dovete sapere che per il rito antico nel matrimonio, se la sposa avesse ingerito i 3 grani o comunque grani di melograno, questo sarebbe stato il patto che la sposa sarebbe comunque, il matrimonio sarebbe stato comunque legale, sarebbe comunque stato ufficiale.
Inscindibile.
Inscindibile, esatto. Infatti il melograno, cioè, lo ricordiamo anche, certo, un pochettino noi, cioè, è rimasto qualche cosa nelle nostre tradizioni, no? A Natale, certo, viene mangiato il melograno, comunque c'è un, è un po' un simbolo anche di rinascita, ma in realtà il melograno in quel caso suggella proprio il patto tra anche con l'aldilà, anche col patto con gli inferi, cioè è una, è un suggello che lega Persefone agli inferi, e si accertano tramite Mercurio, tramite il dio alato, che Persefone abbia ingerito i 3 grani, infatti Persefone aveva ormai ingerito i 3 grani di melograno, lei era diventata la sposa,
certo, a tutti gli effetti. Certo.
E allora per placare e per far ritornare la primavera sulla terra, il patto con Ade, a questo punto non più con Cerere, è che Persefone sarebbe tornata alla luce per 3 mesi, cioè in realtà il mito greco dice che sarebbe stata 3 mesi negli inferi e 9 sulla terra, quello latino vuole 3 più 3, come più poi 3. È un po' complesso la dicitura di Ovidio, 3 più 3 sono 6 mesi negli inferi e 6 mesi sulla terra, ecco, 6 mesi tra primavera e estate, Persefone tra noi, la primavera ritorna.
Sì, che sono quelli che poi oggettivamente noi possiamo vedere più ricchi di fiori, di frutti e di vita, esatto, non che non ci siano durante l'autunno e il solstizio, però diciamo che sono più sopiti in alcuni momenti.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono i mesi in cui Proserpine è tra noi, la primavera vince, la primavera torna dagli inferi, ecco, questo è il tema che volevamo proprio affrontare in questa puntata, in questa trasmissione quest'oggi.
Allora, io ho qualche domanda per te, però poi te la faccio dopo il break che abbiamo, così rimaniamo in attesa.
Va bene.
Perché adesso
allora ci prendiamo un break
perché adesso ci sarà Bada Bing con Chiara Del Fiacco che ci parlerà di geopolitica, e poi torneremo con Barone a parlare del mito di Proserpina e della primavera. Voi state con noi.
Va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son bombarolo. Nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo, io son d'un altro avviso, son bombarolo. Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro,
ho scelto un'altra scuola, son bombarolo.
Eccoci tornati su questa bellissima ballata di Fabrizio De André. Non potevo però far aspettare troppo la mia amica di avventure, Chiara Del Fiacco. Chiara, bentornata.
Ciao, buonasera a tutti.
Bene, bene, adesso con Chiara un altro ritmo, perché la sento già che scalpita dal telefono, perché ci deve raccontare. Chiara ha sempre un mondo dietro da raccontarci, che poverina non fa mai in tempo a dircelo tutto.
No, è la mia logorrea infinita.
Ma
che...
no, no, è la tua cultura infinita, no, la logorrea, è cultura. Vorremmo tutte essere un po' Chiara Del Fiacco, invece no. Invece...
Oddio, guarda, ma poverini voi,
allora. Beh, insomma.
No, io ti ringrazio, sei sempre molto, molto gentile.
Ma ci mancherebbe.
Stavamo tutti in una situazione un po' lisergica nell'ascolto di Barone,
sì,
di prima.
Sì, sì, sì. Quasi ipnotica, quasi.
Esatto, sì, sì, devo dire che è molto, molto ipnotica.
È ipnotica.
E qui invece torniamo brutalmente alla realtà, ecco. La realtà, e oggi insomma vi volevo parlare di un paio di cose riguardo sempre ovviamente il virus, qui non si può prescindere insomma dal
certo.
parlare. E oggi vorrei parlare di paura, la paura che ci attanaglia, vuoi o no, insomma, in questo momento. Tra l'altro una notizia abbastanza brutta delle ultime ore è che Thomas Schäfer, ministro delle finanze del Land di Asse in Germania, si è suicidato per paura di non riuscire a soddisfare le enormi aspettative della popolazione per quanto riguarda gli aiuti economici.
E ecco, in Italia è... quando? No, no,
ecco,
no, no.
Stavo dicendo,
no, era
che,
un'altra.
Che... stavo dicendo che ovviamente qui non c'è pericolo che si ammazzi nessuno.
Ma qua c'hanno
nella classe.
No, assolutamente, qua c'hanno i conti alle Cayman già aperti, figurati.
Esatto, loro stanno tutti belli, però ecco, insomma, si reagisce in modo diverso anche in paesi diversi, in situazioni diverse.
Però diciamo che forse qualcuno ancora mantiene l'onore della classe,
esatto,
politica.
Sì, sì. Questi sono gesti che insomma, per quanto tragici, però insomma ci danno anche il polso di quel tipo di uomo che
esatto.
ecco, piuttosto che vedere appunto fallire la propria amministrazione o la propria nazione o la propria impresa, preferisce ecco fare un passo indietro, togliersi la vita. E quindi insomma dicevo, ecco, volevo parlare appunto di paura, perché la paura in realtà è lo strumento della strategia del caos, che è quello che praticamente stiamo vivendo in questi giorni, e sempre di più a causa non tanto della pandemia quanto della reazione alla pandemia da parte delle nostre classi dirigenti. La paura infatti permette la siderazione della popolazione e ci fa entrare nell'emotività e abbandonare la razionalità, ed è proprio quello che succede quando leggiamo le cifre che ogni giorno ci vengono, ci bombardano sulla televisione e sui maggiori organi di informazione per quanto riguarda i morti, gli ammalati, eccetera, eccetera.
Certo.
Infatti secondo i dati dell'Istituto Superiore della Sanità al 26 marzo in Italia abbiamo visto che abbiamo 6.801 decessi, di cui l'1,2% che aveva meno di 50 anni, parliamo di 84 persone. Tra queste 84 persone 17 avevano meno di 40 anni, 14 uomini e 3 donne, e qui possiamo già fare una riflessione su quanto queste cifre siano manipolate,
certo,
e gonfiate dagli organi di stampa per metterci paura, perché in una prima fase abbiamo visto che solo gli anziani perivano di questo virus, e quindi la seconda fase era quella di spaventare un settore più grande della popolazione. Vi è in tutto ciò una lettura completamente falsata e isterica delle statistiche, che è dovuta anche a una femminizzazione della società che già è in atto da parecchi anni,
sì, certo.
E la conseguenza anzi è la conseguente gestione emozionale dei fatti, oltre alla mancanza di correlazione tra i dati statistici, quello che appunto non si fa qui. Queste cifre che io vi ho letto provengono da sì, dal Ministero della Sanità italiano, però sono state elaborate in Francia, pensate un po'. Quindi dire sono morti fino ad oggi 6.801 persone e dare poi le relative mettere in correlazione le percentualità e quindi darci un'idea di quello che veramente sta succedendo, e anche qui sarebbe interessante vedere l'anno scorso quanti certo. morti per influenza, la stessa cosa che dicevamo l'altra volta.
Sì, sono assolutamente d'accordo, anche perché comunque anche tra i morti che ci sono, chiaramente ci dispiace, ci duole.
Ma
questa
certo,
cosa.
Qui è chiaro, sì,
ecco,
sì,
senza entrare poi tutti. Troppo in empatia, senza neanche però strapparsi i capelli, perché insomma, questa è una cosa che accade tutti i giorni.
E no, no, ma è giusto che ci dispiace ed è giusto entrare in empatia, però è anche giusto mantenere la lucidità e lo spirito critico rispetto ai dati secchi che ci vengono praticamente gettati in faccia tutti i giorni da giornali, radio, televisione, tutti internet, insomma bisogna anche ecco, fare questo distinguo che è importantissimo.
Assolutamente, poi anche capire i quadri clinici, perché molti avevano già dei quadri clinici compromessi, sono immunodepressi, era gente che comunque già stava male, chiaramente il virus non ha fatto altro che ampliare un quadro clinico però già insomma di per sé difficile.
Esatto, è proprio così, ed è questa mancanza di correlazione tra i dati appunto, che in una società in cui peraltro nessuno più capisce nulla di matematica, ecco, capiamo come sia gioco facile per la stampa manipolare le cifre, e poi vedremo anche perché, ecco. Perché vogliono perché stanno facendo questa operazione.
Va bene, allora ci andiamo a sentire un pezzo. Scelto chiaramente da Chiara, che è Amanda Lear, e poi torniamo e Chiara ci darà tutte le sue spiegazioni. Eccoci tornati su Badabing in compagnia di Francesca Romana e Chiara Del Fiacco, e parliamo appunto della paura, e Chiara ci darà la sua lettura. Prego Chiara.
Eccoci qua, esatto, sì, ritornando appunto al discorso, perché dicevamo, allora innanzitutto dobbiamo notare una completa sovrapposizione tra classe politica e stampa e comunque organi di informazione. Non è più come un tempo dove, diciamo, gli organi di informazione cercavano perlomeno alcuni di dare una lettura dei fatti, anche critica. Adesso c'è una completa sovrapposizione, cioè vuol dire che la stampa e gli organi di informazione svolgono il ruolo esecutore della classe dirigente, della classe politica. Così facendo danno una lettura catastrofica della realtà, sia per fare spettacolo che per tenere appunto alto questo pathos, questo terrore sui cittadini, sul popolo. Certo. Ad esempio, un esempio concreto, la stampa sceglie quotidianamente, costantemente, sin dall'inizio, di mostrare gli infermieri alla centesima ora di lavoro in un ambiente altamente infettivo, invece che, cioè, che va bene, voglio dire, ci sta che tu mi mostri, mi fai vedere com'è la situazione.
Anche quello, certo.
Però a me cosa interessa? Mi interessa di più, una volta che ho saputo che la situazione per gli infermieri e i medici è drammatica, che le strutture ospedaliere comunque si sa per quale motivo non funzionano, eccetera, eccetera, voglio sapere se però dal punto di vista della dirigenza, quindi delle strutture ospedaliere, c'è o meno una strategia, c'è o meno una cura, c'è o meno un'indicazione e c'è o anche una lettura delle cifre di cui parlavamo prima. Certo. Quindi sono due modi di dare informazione che ovviamente non danno informazione, perché ripeto, dopo che l'abbiamo visto la prima volta, l'infermiere sudato con la faccia schiacciata sopra la scrivania, con le impronte sulla faccia delle mascherine, tutto che è gravissimo, va bene, lo capiamo, che eroe, eccetera, eccetera, però ecco, ci manca la parte seguente del discorso, che non arriva.
Certo. Non arriva, cioè non è che è un errore, esatto. È una cosa voluta.
No, non arriva volutamente, perché tutto questo per celare poi tutta una serie di cose che stanno avvenendo. Allora, innanzitutto siamo già fuori dallo stato di diritto, perché qui ogni giorno vengono varate manovre che stanno fuori dalla Costituzione. Certo. Per esempio, adesso leggevo che verranno inaspriti i posti di blocco e verrà dato potere alla polizia municipale come se fossero dei poliziotti normali. Insomma, questa cosa io la trovo, certo, gravissima. Ecco, tutte queste cose passano in sordina. Passa in sordina la crisi economica, cioè qui dobbiamo anche considerare che questa classe di parassitaria che ci governa ha voluto, ma sta mascherando, e questa cosa sta succedendo in Italia, ma sta succedendo in Francia, in Spagna, in Germania, in tanti altri paesi, la volontà di mascherare, di coprire la crisi economica con la pandemia. Allora, lo ricordiamo, la crisi economica è più o meno sbocciata nel 2008, non è mai stata risolta, sì, più o meno in alcuni paesi piuttosto che in altri, ovviamente. Certo, Italia, certo. Spagna e Grecia stanno peggio di Francia, Germania e Svizzera o altri chiaro, paesi europei. È stata solamente coperta a colpi di iniezioni di denaro inesistente a banche e organi creditizi, così come fece la Banca Federale Americana, stessa cosa si è fatta in Italia e in altri paesi.
Poi ricordiamo che queste banche che emettono denari, che hanno questi nomi federali, banche centrali, uno pensa centrale sarà un po' mia, federale sarà un po' mia, no, queste sono banche private. Quindi non hanno nulla.
Esatto.
Di
ricordiamo. Sì, sono banche private, poi parleremo anche delle banche, perché qui ci sarebbe anche da fare un'ampia parentesi, però sì, visto che comunque se ne è già parlato su Radio Bandiera Nera dei bond, di questi bond della pandemia, quindi insomma possiamo, se a qualcuno interessa, troverà i podcast delle trasmissioni dedicate proprio all'aspetto economico e finanziario. Certo. Comunque, dicevo, qui la dichiarazione rilasciata in un lontano 2009 da tale Jacques Attali, che è un economista e banchiere francese tra virgolette, assumono tutto un significato veramente lugubre. Cosa disse Attali nel 2009? Se il nuovo ordine mondiale non riuscisse a passare attraverso una mondializzazione felice, quindi senza problemi, senza contestazioni, situazioni, certo, senza gilet jaune, senza cattivi razzisti, cattivi nazionalisti, eccetera, eccetera, potrebbe passare grazie ad una pandemia. Ora, qui siamo lontani dalla teoria del complotto, perché queste sono parole che lui ha detto, non solo, sempre in un'altra dichiarazione. Che cosa ci dice? Ci dice che la storia ci insegna che l'umanità evolve in modo significativo solo quando ha veramente paura. E qui ritorniamo al discorso del terrore.
Certo, allora guarda, ti leggo, Chiara, un messaggio di un nostro ascoltatore che ci sta sentendo dal Belgio, mi pare, che si chiama Costantinos Boviatsis, non vorrei averlo pronunciato male. E lo salutiamo e ci dice: in Grecia la dittatura sta andando forte, mentre tutti stanno a casa dalla paura imposta dagli usurai, si sono già formate 20 piccole città islamiche. Ci dà questo dato.
Certo, lì in quel caso, nel caso loro, è stata ancora più sfortunata dal loro punto di vista e sfortunata dal punto di vista dei mondializzatori, perché lì c'è stato tutto il problema di qualche settimana fa di tutti i clandestini che spingevano, i rifugiati, insomma, chiamiamoli. A me piace l'idea di clandestino perché è molto demodé, e mi piace questo termine, però spingevano appunto per entrare in Grecia, certo, e passare poi per la porta, quindi nel caso loro ovviamente ha combaciato anche con questa ennesima crisi migratoria, per cui la Grecia proprio se le prese tutte, infatti tutta la nostra solidarietà, oltretutto hanno fatto annichilito e distrutto la forza politica dell'Alba Dorada, che insomma inizialmente aveva avuto l'appoggio popolare e tutto, ecco, sono riusciti, questi riescono a fare, state molto attenti, perché riescono veramente a fare quello che vogliono.
Però vedi, Chiara, c'è un po' una resistenza, perché mentre tu dici queste cose e dici non c'è nessun complotto, perché questa è una lettura, qui non si tratta di essere complottisti, sì, o meno, in realtà entra a certe persone quasi un antivirus, no? Hanno, e non riescono a fare questo, anche se uno lo dice, guarda, c'è scritto, però non riescono a vedere, e lì però è la sensibilità di ognuno di noi che deve poi fare un lavoro.
Sì. È la sensibilità ed è soprattutto anche qui la paura di essere presi per pazzi, così come, infatti c'è una bella frase che ho letto oggi, così come gli antirazzisti moriranno per paura di essere definiti razzisti, così gli anticomplottisti moriranno per paura di essere definiti complottisti, perché è facile ridere in faccia e additare sempre gli stessi. Quello che mi piacerebbe dire agli ascoltatori, che non ma spero ci siano, insomma, che magari non condividono la nostra visione o che sono curiosi, io dico purtroppo, insomma, perché qui c'è anche un fenomeno, abbiamo sempre avuto ragione, cioè noi se ci stessero veramente a sentire, vedrebbero che tutto quello che noi contro cui noi abbiamo lottato si è poi verificato, e siamo sempre stati fatti passare come i fomentati, i pazzi, gli esagerati, gli estremisti, e in realtà quello che diciamo noi è semplicemente una lettura lucida della realtà, dall'anteguerra fino, ma possiamo anche insomma tornare ancora indietro, basta leggere i libri,
infatti basta leggere, secondo me è anche una questione di ignoranza, nel senso non offensivo della cosa, quindi si ignora qualcosa perché magari non si sa, non si ha l'interesse di andarselo a cercare, a studiarlo, a leggerlo, e quindi poi si parte con dei preconcetti, perché basterebbe alla fine leggere, Chiara, quello che stai dicendo te. A iniziare per esempio dal primato nazionale, per poi insomma anche...
Basterebbe leggere, sì, per esempio, ecco, un organo, adesso non perché ci scrivo io, però voglio dire che è veramente una voce controcorrente, una voce che cerca di dare la lettura della realtà, proprio dei fatti, è il primato nazionale, quindi supportare questo tipo, ma non è l'unico, ci sono grazie a Dio altre firme, altre riviste che insomma pur non essendo mainstream, però cercano di dare una lettura obiettiva dei fatti, di andare a cercare quelle vere fake news, perché non ci dimentichiamo che tutta questa storia delle fake news è stata creata per zittire i dissidenti, capito? Perché a noi ci dicono, vedi, date le notizie false, ma invece sono loro loro, sono loro i primi a manovrare e manipolare l'informazione, anche perché, cioè, un conto è avere un organo, perché poi qui parliamoci chiaro, possiamo sempre ritornarci intorno mille volte, però lo stesso discorso che facevamo quando siamo presentati alle elezioni, se tu mi metti 3 minuti Simone Di Stefano a luna di notte, certo, poi non mi puoi dire che mi stai dando parità di informazione, perché certo, non è vero,
ovvio.
Quindi chi è il colpevole? Il colpevole è chi ha in mano le chiavi per l'informazione e le usa per imbottirci di stronzate, certo, come nella televisione, programmi sono deficienti, Grande Fratello e questo e quell'altro.
Però poi ricordiamo che una parte della popolazione che non vuole vedere assolutamente o non vuole informarsi è però un po' complice di questo sistema.
Beh sì, questo è indubbio, ecco, qui non stiamo a puntare il dito contro nessuno, però ognuno di noi si deve fare un esame di coscienza, perché informarsi è una cosa penosa, nel senso che bisogna appunto andare lì, leggere, cioè qui siamo anche purtroppo in una situazione in cui 3 linee è già troppo, siamo abituati purtroppo certo, è così, me ne rendo conto anche io, è faticoso andare in fondo a un articolo o a un libro o a un... è faticoso, quindi è chiaro, però voglio dire, da che mondo è mondo, nel nostro mondo è occidentale ed europeo, la fatica era una virtù,
certo,
l'intrattenimento è una cosa moderna, non è mai esistito il concetto della felicità, dell'intrattenimento, non c'è mai stato, insomma,
certo,
è una cosa post-industriale. Ecco.
Bene, bene, chiarissimo. Allora andiamo a sentire un pezzo, Chiara, e poi torniamo subito da te per la conclusione della rubrica Badabing.
Sì, perfetto.
Register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel... We'll be right back.
come sicuramente hanno capito tante altre cose, ma quello che secondo me è molto grave è, cioè, che è illusorio è pensare che dopo questa cosa ci sarà una rivoluzione, la gente per le strade che non accetta e tutto è. Qui se stiamo ad aspettare questa famosa rivolta, voglio dire, siamo freschi, no, le cose si costruiscono giorno dopo giorno ed è per questo che Radio Bandiera Nera è importantissima per ricreare appunto questo collante. Tra l'altro parlerò di questo, proprio di questo collante nazionale, sul prossimo numero del Primato, quindi ci sarà proprio un articolo dedicato, per cui non sto qui a parlarne del problema appunto sociale che ci sarà dopo, proprio per non fare spoiler, eccetera.
Certo, che, ovvio.
A che pro? Qui c'è il tentativo della distruzione completa della classe media, che è praticamente forse l'ultima classe produttrice e rivoluzionaria, che ha appunto tutto da perdere e niente da guadagnare. La scomparsa del denaro liquido, anche qui è certo. Passato in sordina completamente l'esempio libanese, il default dello Stato libanese non è stato proprio ripreso da nessuna agenzia, cioè è una cosa vergognosa quello che è successo in un paese che veniva definito la Svizzera del Medio Oriente, quindi non parliamo con un paese con le pezze al culo, no,
certo.
Il Libano era in una situazione completamente diversa, che cosa è successo? C'è stato un deficit, un default dello Stato, e adesso i cittadini libanesi non possono nemmeno andare a ritirare i soldi in banca se non razionati e per pochissime, piccolissime somme di contante, proprio perché c'è una spinta anche alla distruzione del denaro liquido e del risparmio. Non so se è arrivato anche a voi, ma anche io penso la mia banca sia uguale a tutte le altre, i messaggi dagli istituti bancari, le email ai propri correntisti dicendo approfittate, utilizzate l'online banking e le carte di credito e di debito piuttosto che recarvi in filiale, no? Con la scusa che il ridimensionamento del personale eccetera, peraltro questa è una tendenza già in atto con l'obbligo di mettere il POS per gli esercenti,
certo.
Cioè qui siamo lontani dal complotto, qui ne parlavamo ieri, il mondo distopico di Orwell e Bradbury è ormai realtà, non c'è più nemmeno da chiedersi, non ci resta che la libertà e la lucidità appunto di studiare e analizzare i dati che ci vengono e le informazioni che ci vengono date, e la ribellione, ma quella vera, quella che noi costruiamo giorno dopo giorno da tanti anni, certo, con Casa Pound.
Certo, sono d'accordissimo con te, guarda, migliore finale a questa tua rubrica Badabing non potevi darlo, a questa cosa che hai detto, io sono assolutamente d'accordo con te. Allora Chiara, ti ringrazio, voglio ricordare che per chi non potesse andare in edicola, le edicole sono chiuse, il Primato Nazionale ci si può anche abbonare e lo mandano a casa, giusto Chiara?
Sì.
Mi confermi?
Sì,
ora tutto in movimento.
Sì, la campagna abbonamenti in realtà c'è una volta all'anno, però comunque è possibile usufruire anche su internet, leggerlo su internet, poi è chiaro, noi non c'è, il Primato Nazionale non è una rivista che gode di sovvenzioni, di
certo.
Cazzi e mazzi, quindi
esatto.
Noi la campagna d'abbonamenti la facciamo solamente nel periodo natalizio, ecco, una volta l'anno, quindi o ci si abbona in quel periodo, poi non è più possibile.
Va bene, però comunque si
però le edicole sono ancora aperte, quindi in edicola ci si può recare tranquillamente e si può acquistare la propria copia.
Ecco, che è importante sostenere il Primato Nazionale in quanto proprio organo di informazione libero, ecco, è proprio questo,
sì.
È una questione di libertà, questa è una guerra,
esatto.
Fatta con armi diverse,
siamo...
però è una guerra, insomma.
Sì, esatto.
Va bene Chiara, allora io ti saluto, con Chiara l'appuntamento nella rubrica Badabing è al prossimo lunedì, invece proprio con Badabing è domenica alle 19. Allora Chiara, grazie e ci sentiamo presto.
Grazie a te, un saluto a tutti, grazie.
Ciao Chiara, grazie.
Ciao.
You were young and your heart was this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die.
Eccoci tornati al Canto della Civetta su Radio Bandiera Nera in compagnia di Francesca Romana e di Barone. Barone, ci sei?
Sono qui, eccomi, ben trovati.
Ecco. Allora, guarda, ti giro già delle domande che ci hanno scritto alcuni ascoltatori mentre tu ci raccontavi il mito di Proserpina. Allora, ce lo scrive, allora lui è Andrea da Padova. Allora, Andrea da Padova ci scrive: marzo in genere è il mese della guerra per i romani, mentre però il mito sembrerebbe essere invece molto femminile. Me lo puoi spiegare? Quindi questa dicotomia tra Marte e la donna invece.
Sì, effettivamente è molto facilmente, diciamo, spiegabile. I mesi che dove interviene la primavera sono appunto marzo, con l'equinozio di primavera, dove proprio interviene la primavera a fine marzo, sì. Il 21 di marzo, aprile, maggio e metà giugno, insomma, ecco, questi sono i mesi. Effettivamente subito dopo il mese marziale troviamo il mese venereo per eccellenza, il mese di Venere, che è aprile. E aprile è proprio il mese dedicato a Venere, certo. Dove Venere esprime la sua bellezza, dove anche la sua, diciamo, minuziosa perfezione. Ecco, e maggio in realtà i romani, il mito di Proserpina i riti preservati a Cerere venivano svolti all'inizio di maggio, fine aprile, inizio di maggio. Ecco, quindi effettivamente l'ascoltatore ha ragione che non interviene propriamente in marzo Proserpina, ma leggermente dopo.
Ecco, quando la primavera è un po' più morbida, un po' più calda, sì. Già fiorita, mentre i primi accenni della primavera, quindi a marzo, sono ancora molto marziali, quasi guerra.
Sono ancora molto marziali, c'è le gemme che sbocciano, il seme che rompe la terra, è proprio un'attitudine più virulenta, più appunto
forte,
più di rottura,
immagine, certo.
Di imposizione.
Certo. Bene, bellissimo. Allora, Barone, vuoi continuare a spiegarci questo mito? Ci racconti ancora qualcos'altro?
Certamente, questo volevo proprio andare a sviscerare sul perché, no? Facciamo questa analogia tra la reclusione e la rinascita di Proserpina e la situazione anche che stiamo vivendo in questo momento, no? Questa quarantena, questa reclusione forzata,
questi arresti domiciliari,
questi arresti domiciliari forzati, esattamente.
Ti sento un po' sconfortato, Barò, mentre
no, io volevo proprio enfaticamente trasportare questa disperazione Cerere anche in noi, ecco, era questa l'intenzione, sì. Okay. Effettivamente questa disperazione noi ritroviamo Cerere, che appunto sì, l'angoscia, no? L'ansia, certo. la disperazione stessa di Cerere, ma troviamo anche un altro elemento, cioè troviamo la sua determinazione nel ricercare la primavera, nel ricercare la rinascita, nel ricercare sua figlia, che poi rappresenta anche la sua potenza, la sua forza.
Certo.
Da shakespeariana memoria.
Bellissimo.
E Cerere la cerca ovunque, cioè non
molla, non demorde.
Non molla, non demorde la sua ricerca.
Non si arrende mai.
Si arrende, la cerca ogni angolo della terra, ogni angolo del mare, ogni angolo del cielo. Ecco, questo la porta in questo momento deve intervenire, in questa introspezione che possiamo avere, no? Sfruttando il momento che stiamo vivendo, questa reclusione della vita, no? Questa reclusione che stiamo vivendo noi, Proserpina non può esprimersi, la vita non può esprimersi, la nostra volontà di la nostra gioia di vita non può esprimersi, è reclusa negli inferi, è reclusa nel Tartaro, in queste quattro mura del Tartaro.
Certo.
Ecco. È proprio questo principio vitale che manca e che inaridisce, no? Ma la determinazione nel ricercarlo, nel non mollare, poi l'avrà vinta e Proserpina tornerà alla luce, noi torneremo alla vita, noi torneremo alla, alla vittoria.
Certo, assolutamente, sono d'accordo. Quindi l'attitudine che dobbiamo mantenere in questi momenti, che possono essere anche un po' sconfortanti, anche un po' depressivi magari, a seconda delle persone, delle tipologie, delle vite che vivono, non è che tutti magari stiamo bene, c'è chi magari in questo momento soffre un po' di più questa reclusione. L'attitudine invece qual è, Barone? Quella di continuare a non arrendersi?
Sì, quella di continuare a avere una fedeltà, una fede nella vittoria, nel ritrovare poi, cioè quello che si ritrova poi effettivamente è un mondo cambiato da quello che ricordavamo prima, no? Quello che diceva anche Simone, che noi dobbiamo, cioè ascoltiamo, e spero che i nostri ascoltatori ascoltino RBN assiduamente, anche le conferenze stampa, certo, gli interventi di Simone, certo, di Stefano, che fa nell'arco della giornata, la mattina alle 8 la conferenza stampa, ma anche dopo altri interventi.
E poi ci sono anche i podcast, per chi non potesse in quel momento sentire, chiaramente sul sito di Radio Bandiera Nera ci sono tutti i podcast, quindi le trasmissioni possono essere risentite anche in momenti differenti da quelli delle dirette.
Assolutamente sì, cioè sfruttatela piena questa possibilità, di ascoltare, anche se in quel momento magari siamo impegnati in altro, magari stiamo facendo lo smart working, come dice Giuseppe, però un attimo della giornata possiamo sfruttarli per ascoltare, certo, Simone, per sentire il suo messaggio. Il suo messaggio è chiaro, che noi ci aspettiamo un mondo diverso da quello che abbiamo lasciato 15 giorni fa, 20 giorni fa, quando ci hanno reclusi dentro casa, certo, quando questa pestilenza ci ha costretto alla quarantena. Ecco, è proprio questo, no, il principio anche della primavera, cioè la primavera interviene, noi ritorniamo in strada, noi ritorniamo alla vita e il mondo sarà cambiato, cioè sarà trasformato, sarà fiorito, sarà diverso da quello, certo, che ricordavamo. Certo. Ecco,
e poi comunque sarà diverso il mondo fuori, ma io spero che questa cosa cambi anche un po' le persone dentro, cioè che le persone abbiano un risveglio anche loro da questa situazione.
Ma certamente poi qui mi lanci un assist meraviglioso. Logicamente il mito, i miti greci e romani nascondono sempre poi quello che è una introspezione, una possibilità interiore, cioè se Cerere, se Proserpina non avessero cambiato se non fossero cambiate esse stesse, non sarebbe cambiato poi allora il mondo all'esterno e quello che intendiamo, diciamo, comunicare anche ai nostri ascoltatori, più che noi abbiamo un'attitudine diversa da quella del rivolgersi a un ente esterno, cioè rivolgiamoci alle forze che abbiamo noi, rivolgiamoci alle forze che sono dentro di noi, certo, che poi si rispecchieranno anche con le forze esternamente a noi, cioè se noi le ritroviamo in noi stessi, inevitabilmente le ritroveremo anche all'esterno.
Bene, mi piace molto. Allora andiamo a sentirci un pezzo e poi torniamo subito dagli ascoltatori.
In piedi sul grande carro da guerra, Ariuna guardava nord. Parenti ed amici sul fronte nemico si stagliano contro il sole. L'angoscia dipinta sul volto smarrito, oppure la sua pietà. Ariuna il suo arco depose, ma non per viltà. Della famiglia l'ordine sacro può sovvertir, più che colpire un fratello in battaglia, di certo è meglio morire. Distinguer tra caste di genti diverse e avere rispetto di sé. La mescolanza è il delitto più grande che c'è. Caurava e pandava un uomo caduca lo spirito eterno chi cade non morirà mai. Nessuno uccide nessuno in battaglia, ma offre il suo dono agli dèi. È il Dharma della stirpe di sangue degli indoeuropei. Lanciati quindi in battaglia, riuna ignora piacere e dolore. Vittoria e disfatta dimentica, agisci soltanto a difendere l'onore. Affrancati dai desideri e dai frutti dell'acqua che rifiuterai.
Eccoci tornati, il canto della civetta su Radio Bandiera Nera in compagnia di Francesca Romana e di Barone e del mito di Proserpina, della primavera. Allora, Barone, vogliamo un po' fare il punto della situazione?
Sì, eccoci, praticamente abbiamo già detto tutto su quello che era il nostro, la nostra intenzione, quello che volevamo trasferire attraverso questo mito. Visto che i nostri ascoltatori non sono stati molto attivi questa volta e molto male, la prossima volta ci troveremo meglio. Però non ci sono domande, io
Diciamo che il mito era molto esaustivo, nel senso tu hai spiegato in maniera esaustiva insomma questo mito, e quindi quasi è stata una favola, anche se l'accezione favola non è corretta. Però chi dall'altra parte ascolta è rimasto secondo me un po' colpito, anche un po' ipnotizzato dal racconto e anche dalla lettura dei fasti di Ovidio, che ricordiamo che è meravigliosa, una descrizione bellissima.
Sì, sì, io invito i nostri lettori a nutrirsi in questo periodo, anche approfittarne di riprendere un po' in mano quelli che sono i nostri classici, no? Ovidio, Livio, Tito Livio,
certo,
ma anche Omero con l'Iliade dell'Odissea, insomma sì. Ci sono diverse letture da fare, una lettura bellissima, però affronteremo lunedì prossimo probabilmente di Apollonio Rodio le Argonautiche, vediamo, sì. Sto pensando.
Sta pensando, lui intanto interroga, voi a casa preparatevi. Che paura. Bene, bene, benissimo, dai Barone.
Sì, l'invito è sempre quello appunto di leggere questi miti, come diciamo prima di che andasse quella splendida canzone di antica tradizione, Luna, esatto. È proprio l'invito è quello di scoprire, divertirsi a scoprire. Tu hai citato non a caso, credo e spero, ma anche se l'ha fatto a caso il caso non esiste.
Oddio, che paura, adesso mi interroga a me.
Esatto, tu hai citato, hai detto questo quasi fosse una favola, in realtà anche le favole, no? Le favole dei fratelli Grimm,
certo,
come i miti, nascondono diversi strati di comprensione, diverse possibilità di comprensione. Una appunto è quella piacevole del racconto che intrattiene, e forse siamo a livello più diciamo fanciullesco, che neanche un po' poco, insomma, poco attento, no? Dell'adulto, ma poi se andiamo appunto a ricercare più in profondità scopriamo sia quelle che sono più attitudini e evoluzioni interiori, ma anche proprio movimenti e possibilità dei numi, delle forze che intervengono sia nelle diverse stagioni, come Ovidio nei Fasti Racconti, ma anche nelle stagioni dell'uomo, nella vita stessa dell'uomo.
Bene. Allora, guarda, ci scrive una nostra ascoltatrice, lei si chiama Barbara, e tu hai consigliato adesso di leggere i libri, e lei consiglia anche, per passare il tempo in questa quarantena, di scriversi i sogni. Dice, poi io li rileggo a distanza di qualche giorno e mi pare di leggere una favola, quasi che non mi appartenesse più quel sogno, che fosse una cosa fuori da lei. Beh, è particolare questa cosa.
Beh sì, certamente... Certamente questo è un consiglio che veniva dato dai nostri nonni, cioè dello scriversi i sogni non soltanto è una questione scaramantica andare a giocare tipo all'otto.
Anche perché no, adesso il lotto è tutto chiuso, Baron, non si può andare da nessuna parte.
Esatto. No, anche proprio per ecco. Ma anche nelle descrizioni bibliche, ma anche quelle che sono appunto se affronterete le letture dei miti o dei nostri classici, interverranno spesso i sogni, no? Anche in Enea.
Certo,
ecco, il sogno
certo.
È proprio una comunicazione con un sé più profondo, quando siamo un po' più calmi, quando la nostra mente non è sollecitata da agenti esterni e quindi riposa, può comunicarci magari un messaggio più interessante.
Mm-hmm. Allora c'è un'altra domanda da Francesco, sì. Francesco, non doppio nome, Franco Francesco, e sì. Allora che ci dice? Mi ricordo che le favole si leggono nel momento prima di andare a letto, come se poi introducessero a quel mondo dei sogni. E anche queste letture si fanno prima di andare a letto? Questo è un consiglio, si possono fare sempre, penso, insomma. Però?
Sì, certo. Beh, le letture devono essere di Ovidio?
Sì, queste che hai citato tu, i grandi classici.
Assolutamente sì, anzi le consiglio.
Bene.
Sì. Di una descrizione del mondo, diciamo, differente da quella che abbiamo adesso, ci aiuta proprio anche a cercare quel mondo che vogliamo, no? Perché magari sì, voglio un altro mondo, però ci siamo confusi su quello che vogliamo, invece certo. Dobbiamo essere determinati e abbastanza avere un'idea abbastanza chiare sul mondo che siamo, appunto, sul mondo che desideriamo.
Certo, perché poi magari se ci capita l'occasione che ti diranno va bene, ok, allora faremo il mondo che vuoi. Quale mondo vuoi? Dovremmo essere preparati a questa risposta, perché sennò poi quale mondo vogliamo? Quale messaggio mandiamo all'universo del mondo che vogliamo indietro?
Certamente. Allora, guarda, io l'altra volta ci siamo detti, va bene, adesso chiudiamo e cercavamo un modo appunto di chiudere. E oggi lo spunto ce l'hanno dato i ragazzi del blocco studentesco che hanno fatto una ricerca, andatela a leggere su Tolkien. Assolutamente diffondete, andate a cercare sul diversi motori di ricerca, blocco studentesco, la ricerca su Tolkien è andata, cioè, oggi è stata diffusa. E questa introduzione: i nostri miti possono essere male indirizzati, ma anche se vacillano fanno rotta verso il porto, mentre il progresso materialista conduce solo a un abisso spalancato alla corona di ferro del potere del male. Tolkien.
Bellissimo, grazie, questa conclusione è stata ad hoc, un po' anche per tutto quello che abbiamo parlato, quindi ringraziamo Barone che l'ha fatta, i ragazzi del blocco che hanno fatto questa bella ricerca. E allora Barone, ci diamo appuntamento lunedì prossimo, di cosa parleremo
non si sa.
Poi qua, se
lo sto studiando, come dicevo prima, lo sto un attimo
Dai. Allora, in grande segreto, se io so qualcosa, raga, ve lo spoilero, così ci prepariamo prima, perché se no questo interroga. Va bene, allora ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, ringraziamo tutte le persone che ci mandano in diretta, Cristiano, Andrea Bonazzo, Gianluca, che ci danno possibilità di fare questo tipo di radio, questo tipo di informazione assolutamente libera e controcorrente, come anche il primato nazionale che ha citato prima Chiara, e noi l'appuntamento ve lo diamo sempre qui su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa e intransigente, lunedì prossimo dalle 19 alle 20:30. Ciao Barone!
Ciao!
Ciao ragazzi!
adesso mi chiedo che cosa farà svegliare le masse, che cosa farà reagire le masse. Sarà un bisogno di sicurezza, sarà certezza o disperazione, sarà presa di coscienza dell'unica soluzione, o sarà la diffusa comprensione che è la fine di un'epoca che si vive senza futuro, una paura pratica di vivere senza più speranza, o il terrore tangibile, innegabile, irresistibile, che si stia lentamente azzerando un livello di vita, o la paura che sia. E allora mi chiedo quando e come e per quale ragione e da che condizione ed in che condizione potranno svegliarsi le masse, potranno reagire le masse. Quale sarà il richiamo delle masse? Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse, il richiamo delle masse, sotto quale simbolo, sotto quale bandiera ed in che formazione potranno reagire le masse, e come saprò riconoscere quella bandiera, e quale simbolo sceglieranno le masse, sarà un simbolo che riconosco. Sarà un segno chiaro o un segno nascosto? Quale sarà il richiamo delle masse? E chi suonerà il richiamo delle masse? Sarà un essere umano o sarà un video? Sarà un momento o sarà un periodo? E come potrò reagire io stesso? Come potrò scendere a un compromesso? Io stesso, che sempre mi sono sentito diverso, che sempre e comunque ho scelto l'opposto. Ma poi mi domando se esistono ancora le masse, o se sono una cosa del secolo scorso, fotografie di un periodo morto. Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse. Che cosa sarà il detonatore? Quale sarà la chiave del nuovo motore? Sarà un conflitto di generazione, oppure una guerra di religione? In questo caso mi chiedo come potrò io stesso, che ho sempre negato i conflitti di classe e di sesso, che sempre ho fuggito le masse, le formule poco complesse, le reazioni volgari e scomposte, le interpretazioni sconnesse. Eppure lo so che quando verrà il momento mi toccherà scegliere anch'io quella parte.